dall'altra parte di quella grande sala dove abbiamo mangiato ieri sera. È una stanza con qualche letto a castello. Sono abbastanza sicura che quando se ne sono andati abbiano chiuso la porta a chiave. Visto, te l'avevo detto che vogliono proteggerti. Poi aggiunse subito, non che tu ne abbia bisogno. Punterei i miei soldi su di te contro almeno la metà di questi pive. Solo la metà? Ok, tre quarti. M'è compreso. Seguì un lungo silenzio. Anche se Thomas continuava comunque a percepire la sua presenza, la sentiva. Era quasi come Commino. Sapeva che il suo amico era sdraiato a meno di un metro sopra di lui, anche se non poteva vederlo. E non era solo perché russava. Quando c'è qualcuno vicino a te, lo sai e basta. Nonostante i ricordi delle ultime settimane, Thomas era sorprendentemente calmo e il sonno lo travolse di nuovo. L'oscurità si posò sul suo mondo, ma lei era lì, vicina a lui in tantissimi modi, quasi toccandolo. Perse la cognizione del tempo, mezzo addormentato, eppure intento a godersi la presenza di Teresa e il pensiero che erano stati salvati da quel posto orribile, che erano al sicuro, che loro due potevano conoscersi di nuovo, che la vita poteva essere bella. Sonno beato, oscurità confusa, calore, tepore fisico, era quasi come galleggiare. Il mondo sembrava allontanarsi poco a poco. Tutto diventò ovattato e dolce, e buio, in qualche modo confortante. Ci volò in un sogno. È molto piccolo, 4 anni forse, 5. È a letto con le coperte tirate su fino al mento. Vicino a lui c'è una donna, seduta con le mani incrociate sul grembo. Ha i capelli castani, lunghi, e un viso che mostra i primi segni dell'età. I suoi occhi sono tristi. Lui li vede, anche se la donna si sta sforzando di nasconderlo con un sorriso. Vuole dirle qualcosa, farle una domanda, ma non ci riesce. Non è davvero lì. Sta solo assistendo a tutto quello da un luogo che non comprende davvero. Lei comincia a parlare, un tono al tempo stesso dolce e duro che lo preoccupa. Non so perché ti abbiano scelto, ma una cosa la so. In qualche modo sei speciale. Non dimenticartelo mai. E non dimenticare mai quanto... Le si spezza la voce, le lacrime le corrono sul viso. Non dimenticare mai quanto ti voglio bene. Il ragazzino risponde, ma non è davvero Thomas a parlare. Anche se è lui. Non ha senso. Diventerai pazza come tutte quelle persone alla TV, mamma. Come papà. La donna si avvicina e gli passa le dita tra i capelli. Donna? No, non può chiamarla così. Quella è sua madre. La sua mamma. Non ti preoccupare, tesoro, dice. Tu non sarai qui per vederlo. Il suo sorriso è svanito. Il sogno si allontanò troppo velocemente nel buio, lasciando Thomas in un vuoto, solo con i suoi pensieri. Aveva visto un altro ricordo strisciare dal profondo della sua amnesia. Aveva davvero visto sua madre. C'era stato quell'accenno alla pazzia di suo padre. Thomas sentì dentro di sé un dolore intenso e lancinante e cercò di affondare ancora di più nell'oblio. Più tardi, non sapeva quanto però, Teresa gli parlò di nuovo. «Tom, qualcosa non va». Fu così che cominciò. Sentì Teresa dire quelle 4 parole, ma sembravano così lontane, come se avesse parlato dal fondo di un lungo tunnel. Il suo sonno era diventato un liquido viscido, denso e appiccicoso, che lo intrappolava. Prese coscienza di sé, ma si rese conto che si era allontanato dal mondo, seppellito dallo sfinimento. Non riusciva a svegliarsi. «Thomas!» Teresa stava gridando. Un rumore acuto che gli martellava la testa. Ebbe il primo brivido di paura, ma era più simile a un sogno. Riusciva solo a dormire. Ed erano al sicuro adesso. Non c'era più niente di cui preoccuparsi. Sì, doveva essere un sogno. Teresa stava bene, stavano tutti bene. Si rilassò di nuovo, sprofondando nel sonno. Altri suoni si intrufolarono nella sua mente. Tonfi, il rumore del metallo contro il metallo. Qualcosa che andava in frantumi. Voci di ragazzi. Più che altro l'eco delle voci, molto lontane, soffocate. All'improvviso diventarono più simili a delle urla. Grida disumane e di disperazione. Ma ancora lontane, come se fossero state avvolte in un oscuro bozzolo di velluto. Alla fine qualcosa disturbò la tranquillità del suo sonno. C'era qualcosa di strano. Teresa l'aveva chiamato, gli aveva detto che qualcosa non andava. Lottò contro il profondo sonno che lo stava consumando. Cercò di scavare nel peso enorme che lo teneva giù. «Svegliati!» urlò a se stesso. «Svegliati!» Poi qualcosa dentro di lui sparì. Un momento prima era lì, un attimo dopo non c'era più. Era come se gli avessero strappato un organo dal corpo. Era lei. Non c'era più. «Teresa!» gridò nella sua testa. «Teresa, ci sei?» Ma non c'era niente, e non provava più il conforto di sentirla vicina. Chiamò il suo nome ancora, poi ancora, mentre continuava a combattere contro la morsa oscura del sonno. Finalmente arrivò un'ondata di realtà che spazzò via il buio. Immerso nel terrore, Thomas aprì gli occhi e in un baleno si tirò su. Mise i piedi a terra e saltò giù dal letto. Diede un'occhiata in giro. Era il caos. Gli altri radurai correvano per la stanza, gridavano, e dei suoni orribili, tremendi, mostruosi, riempivano l'aria, simili ai lamenti atroci di un animale che viene torturato. Vide Fraipan indicare una finestra con il viso pallido. Newt e Mino stavano correndo verso la porta. Winston si teneva le mani sul viso, terrorizzato e distrutto dall'acne, come se avesse appena visto uno zombie. Altri inciampavano nei compagni per guardare fuori dalle numerose finestre, mantenendosi però distanti dal vetro. Con grosso dispiacere, Thomas si rese conto che della maggior parte dei 20 ragazzi sopravvissuti al labirinto non conosceva nemmeno i nomi. Un pensiero strano in tutta quella confusione. Notò qualcosa con la coda dell'occhio che lo spinse a voltarsi nella direzione del muro. Ciò che vide spazzò via in un istante qualunque sensazione di pace e di sicurezza che aveva provato parlando con Teresa durante la notte. Gli fece addirittura dubitare che simili emozioni potessero esistere nello stesso modo nel quale si trovava adesso. A un metro dal suo letto, coperta da una tenda colorata, c'era una finestra da cui entrava una luce forte, accecante. Il vetro era rotto, i frammenti appuntiti erano appoggiati sulla grata di acciaio. C'era un uomo in piedi dall'altra parte, con le mani insanguinate strette sulle sbarre. Aveva gli occhi spalancati e iniettati di sangue, colmi di pazzia. Ferite e cicatrici gli coprivano il viso allungato, ustionato dal sole. Non aveva i capelli, solo delle macchie verdastre che somigliavano a muschio. Un taglio tremendo gli attraversava tutta la guancia destra. Thomas riusciva a vedere i denti sotto la ferita aperta e in supporazione. Dal mento dell'uomo colavano fili di saliva rosa. «Sono uno spaccato», sbraitava quell'uomo orrendo. «Sono un maledetto spaccato!» E poi cominciò a urlare a ripetizione, sputando a ogni grido. «Uccidetemi! Uccidetemi! Uccidetemi!» Una mano, arrivata da dietro, lo colpì alla spalla. Thomas lanciò un grido. Quando si voltò, vide Mino con lo sguardo fisso su quel pazzo che gridava attraverso la finestra. «Sono ovunque», disse Mino. Nella sua voce c'era uno sconforto che si adattava perfettamente allo stato d'animo di Thomas. Era come se tutto quello che avevano osato sperare la sera precedente si fosse dissolto nel nulla. «E non c'è traccia di quei pive che ci hanno salvato», aggiunse. Thomas aveva vissuto nella paura e nel terrore durante le settimane precedenti, ma quello era troppo. Sentirsi al sicuro solo per vedersi nuovamente strappare via quella sensazione. Ma con sua stessa sorpresa, accantonò subito quella piccola parte di sé che voleva ributtarsi a letto e scoppiare in lacrime. Spinse via il dolore che persisteva in lui da quando si era ricordato di sua madre, di quella cosa su suo padre e sulla gente che impazziva. Sapeva che qualcuno doveva avere in mano la situazione. Avevano bisogno di un piano se volevano sopravvivere anche a questo. «Sono già riusciti a entrare?» chiese pervaso da una strana calma. «Tutte le finestre hanno le sbarre, giusto?» Mino fece un cenno con la testa verso una delle tante allineate sulle pareti della lunga stanza rettangolare. «Sì, ieri sera era troppo buio per notarlo, soprattutto con quelle cavolo di tende piene di fronzoli. Ma sono contento che ci siano». Thomas guardò i radurai attorno a loro. Alcuni correvano da una finestra all'altra per dare un'occhiata fuori, altri si stringevano in piccoli gruppi. Avevano tutti un'espressione terrorizzata e incredula allo stesso tempo. «Dov'è Newt?» «Sono qui». Thomas si voltò e vide il ragazzo più grande, chiedendosi come avesse fatto a non accorgersi di lui. «Cosa sta succedendo?»
«E io come cavolo faccio a saperlo? A quanto pare c'è un mucchio di pazzi che vuole mangiarci per colazione. Dobbiamo trovare un'altra camera, fare una adunanza. Con tutto questo cavolo di rumore mi sembra di avere un traparo nel cervello».
Thomas annuì con fare distratto. Era d'accordo con il piano, ma si augurava che se ne occupassero Newt e Mino. Era ansioso di mettersi in contatto con Teresa. Sperava che il suo avvertimento fosse solo parte di un sogno, un'allucinazione provocata dal sonno e dalla stanchezza.